guancia, veniva inquadrato facilmente perché diciamo che il soggetto aveva una sua evoluzione normale, nasceva magari prematuro, aveva la costa lattea, cominciava a soffrire di raffreddori, eczemi, fino a che mano a mano diciamo crescendo fino alle asme, eccetera. Era un soggetto che aveva una sua familiarità, di solito il padre, il fratello, eccetera. Questa coincidenza di vari fattori che portavano a manifestazioni di iperreattività sulla pelle, sul naso, sulle vie respiratorie, quindi senza avere una localizzazione precisa,
a ma devo prendere il caffè?
Sì, termine atopia vuol dire senza un luogo, in realtà sono manifestazioni di iperattività non necessariamente localizzate a un luogo, non è soltanto asmatico, questo aveva anche altri problemi di iperattività a livello di pelle o a livello respiratorio. Però attenzione, questo terreno atopico è un concetto diciamo di allergologia classica, oggi le cose stanno un po' cambiando, quindi questo atopico che una volta come dire, era un po' un marchio che permetteva di individuare facilmente quando nasceva una persona allergica e anche prevedere gli sviluppi. Oggi tu ti trovi uno che improvvisamente è asmatico a 40 anni, non è mai stato atopico in senso classico. Mi spiego? Quindi l'atopico è qualcuno in un certo senso spiegato, predestinato.
Grazie, professore. Grazie.
Ora ci sentiamo meglio.
Ma se ti può letto, non avrei dormito.
Ma a volte ci spaventiamo di fronte a alcuni termini, però i termini sono legati a certi contesti, vanno contestualizzati rispetto al discorso, non è che voglio dire chissà che cosa. Atopia vuol dire proprio non localizzazione, mancanza di una localizzazione precisa. Io volevo aggiungere una cosa alla Bnei. Abbiamo visto la prima dimensione di collegamento tra apparati diversi, la seconda cosa la rivisitazione delle malattie, la terza cosa è la rivisitazione delle piante. Abbiamo citato l'ipengro, ma potremmo citare il biancospino, che va sull'articolo del sito di biancospino su Naturopatia Online, se lo può scaricare lei.
Io
leggo
l'articolo.
Un conto è dire il biancospino è una pianta che agisce sul cuore, punto e basta, che è un pochino sedativa e un pochino diuretica, quindi ha dei bersagli ben determinati. Uno sono i reni, un altro il cervello, un altro il cuore, e la sua azione finisce lì, è localizzata su alcuni bersagli, punto e basta. Un altro è dire, agisce sì sul cuore, però poi questi organi rivisti nell'apnea svolgono funzioni più elaborate. Il cuore non è una pompa, il cervello non è soltanto un luogo dove si elaborano informazioni, per esempio nell'apnea è anche una ghiandola che produce ormoni steroidei. Quindi, visto che gli organi sono diversi e i bersagli delle piante sono diversi da quelli che classicamente abbiamo imparato a conoscere, anche l'azione delle piante deve essere rivisitata. E allora posso mettere il biancospino, che io chiamo in maniera asettica, sedativo, sulle schede tecniche dove si parla delle piante. Prendiamo il biancospino, mettiamo a confronto un altro sedativo, la passiflora. Ma il biancospino, attenzione, fa delle cose particolari che la passiflora non fa. Per esempio dilata le coronarie, per esempio fa funzionare meglio gli atri, in quegli atri dove il cuore produce per esempio dei fattori di controllo della pressione e che aumentano la diuresi, quindi ecco che si spiega anche l'azione diuretica. Ma il cuore, visto come ghiandola, per esempio produce l'ossitocina, che è l'ormone che si produce nell'innamoramento, nell'atto sessuale, durante il parto attiva le contrazioni uterine. Allora il biancospino è soltanto catalogabile come sedativo, oppure dal punto di vista apnei deve essere un attimino visto in maniera differente. Cioè l'apnei è talmente invasiva che ci ricostringe a ripartire da zero, a ridefinire, le nostre conoscenze nell'ambito della fisiologia, ma anche nell'ambito della patologia e delle conoscenze del pianto. Facciamo degli altri esempi. L'agnocasto noi lo utilizziamo pochissimo come pianta, è una pianta progestinica, ma è anche un inibitore della prolattina. La prolattina è un ormone molto importante, i cui livelli elevati si ritrovano in varie patologie, per esempio anche nella depressione. Quindi capite l'importanza, vuol dire che io tramite l'apnei, sapendo gli effetti delle piante, posso anche aprire dei fronti di nuovi utilizzi delle piante, capire meglio come funzionano le piante e magari utilizzarle anche in settori nuovi. Come li spieghi, per esempio, perché ho uno studio sul biancospino che è stato di tipo PNL da parte mia. Vedere come il biancospino aiuta, per esempio, in una situazione di ansia specifica, che è l'ansia di coloro che hanno difficoltà nel rapporto sessuale. Guarda caso, il 50% degli uomini che hanno difficoltà nel rapporto sessuale ha anche disfunzioni erettili, anche disfunzioni a livello della funzionalità cardiaca. Non è casuale tutto questo. È casuale, secondo voi, che la natura abbia affidato all'ossitocina, l'ormone dell'innamoramento, delle contrazioni uterine, dell'orgasmo, anche il controllo della mobilità degli spermatozoi? Spieghiamo che poi magari alcune coppie che non riescono ad avere figli, forse gli manca la benzina principale, forse. Perché magari se vai a vedere gli spermatozoi al microscopio sono presenti, numericamente ci sono, però guarda caso non sono attivi, sono vitali, non vanno a fecondare. Perché magari si rompono dei meccanismi che noi consideriamo soltanto emotivi, psicologici, affettivi, invece non sono soltanto questi, ma anche alcuni organici, che l'ossitocina determina l'efficacia del rapporto. Questo vuol dire PNEI. Vuol dire che tutte quelle cose che noi avevamo affidato, all'emotività, all'emozione, allo stress, campate grave, tutte chiacchiere, no? Per cui il medico ci dice, prendi una vacanza e risolvi lo stress. Adesso diventano tangibili. Non so se mi spiego. Adesso, ripeto, con le piante rilette, secondo un'ottica a 360 gradi che ci aiuta a sviluppare l'apnei, possiamo cogliere anche delle nuove opportunità per le piante. Ecco, il biancospino è una pianta sedativa rilassante, sì, ma con una forte connotazione nell'ambito dell'affettività, nell'emotività, che non ha la passiflora. E forse così vi spieghiamo pure alcuni concetti di medicina antica, dove il cuore era la sede dell'anima, dello spirito. Erano così sprovvisti di cultura gli antichi. O forse nella medicina antica c'erano delle nozioni moderne che dovremmo rivisitare. Perché noi oggi parliamo di conoscenza di medicina diversa, ma le nostre medicine, i nostri percorsi culturali, le nostre streghe dei villaggi che abbiamo bruciato, che erano portatrici di culture diverse. Ecco, io credo che una scuola degna di questo nome, che parla di naturopatia, se non è capace di fare queste cose, meglio che chiusa. Dobbiamo essere anche promotori di queste culture, non soltanto essere capaci di guardare alle culture altre, ma anche alle nostre. Anche perché se non ci spieghiamo, quelle spariscono. E rilette tramite l'apnea, ripeto, abbiamo una chiave di lettura molto più interessante, riusciamo a capire come anche le tecniche di medicina non convenzionale alla fine hanno un valore, hanno un nesso, hanno un'incidenza. E l'altra cosa importante che ci fa capire l'apnea è quanto è importante il rapporto con la persona. Ecco, la sfida che noi facciamo, la medicina allopatica, è dire, beh, noi lavoriamo sulla suggestione, noi lavoriamo sul paziente, voi siete capaci di fare altrettanto. Non è di dire non bisogna suggestionare, bisogna lavorare in maniera asettica, perché la mente è un potente farmaco a nostra disposizione, è qualcosa che ci aiuta o a star bene o a star male. E sono tanti gli esempi che ci sono in letteratura. Così come crea le malattie, le può smontare e ci può ritornare a far star bene. E perché devo rinunciare a questa opportunità? A un farmaco che non costa nulla, che sta lì. Ma sarebbe stupido, no? Se lo posso fare tramite musica, tramite massaggi, tramite colori, perché non lo posso fare? Tramite dare certezze, dare confidenza alle persone, dare sicurezze. Ma semplicemente sorridendo alle persone quando le accolgo, quando arrivano nel mio studio. Non è una cosa ragionevole, razionale e pertinente alla mia attività salutistica. E se non sono capace di questo è meglio che cambio mestiere.